si comunica che la lezione di oggi è sospesa.
Benvenuti ai seminari in radio.
Ripetizioni in MP3.
Un po' di sana e robusta cultura.
Studentessa universitaria, triste solitaria, nella tua stanzetta umida. Ripassi bene la lezione di filosofia, e la mattina sei giochina sulla scrivania, e la sera ti ritrovi a fissare il soffitto, i soldi per pagare l'affitto, te li manda.
Ripetizioni in MP3, approfondimenti culturali delle materie umanistiche.
Studentessa chiusa nella metropolitana, devi scendere, la prossima è la tua fermata. Sotto braccio libri, fotocopie, appunti sottolineati ed un libretto dove collezioni i voti degli esami. Questa vita fatta di lezioni, professori assenti, file chilometriche per fare i documenti. Prendere un bel 30 per sentirsi più felici, ma soli senza i tuoi amici. Carmelo sta a Milano in facoltà di economia, Fabiana e Sara lettere, indirizzo archeologia. Poi c'è Concetta, sta a Perugia e studia da veterinaria. Giurisprudenza invece la fa l'aria e Marco spaccia cocaina, un giorno lo metteranno dentro. Il tuo ragazzo studia architettura, adesso passa il tempo dando il resto dalla cassa di un supermercato in centro.
Bentornati a Ripetizioni in MP3, i seminari radiofonici dell'Università di Padova. Proseguiamo oggi con il nostro approfondimento didattico-culturale dedicato, come ben sapete, alle origini della nostra letteratura, con il ciclo di 10 puntate dal titolo Dante, fenomeno letterario e metaletterario. In studio con me oggi il docente di teoria della letteratura Emanuele Zinato. Buonasera professore.
Buonasera.
Si può già capire dalla materia di insegnamento del nostro ospite di oggi che la puntata che ci accingiamo a fare varcherà la soglia della più stretta aderenza testuale per riaprire la porta che ci mette nell'ampio campo della percezione di Dante nelle epoche successive alla scrittura della commedia. Questo non significa certo tralasciare la centralità dell'opera, ma solamente cercare di capire meglio certi suoi snodi attraverso l'attualizzazione di alcuni concetti. Perché c'è anche da dire che uno dei motivi per cui abbiamo scelto questo letterato, al di là ovviamente del debito che ognuno di noi ha con la propria lingua nei confronti di Dante, è soprattutto quanto mi avesse stupito al tempo la conoscenza orale di Dante nei vecchi, o quanto spesso il poeta fiorentino fosse percepito non più come singolo autore, ma come vero e proprio simbolo della poesia in senso lato. Da qui l'appello quasi divino a Dante come protettore della cultura, o alcune volte come cultura con la C maiuscola, e quindi in generale come un custode dell'identità umana. L'argomento di oggi dà il via a questo nuovo percorso ponendosi una domanda che direi essere basilare per cominciare a parlare di Dante oggi, e cioè
la domanda a cui cercheremo di dare una risposta in questa conversazione è: a che ci serve un classico come Dante nella contemporaneità, e non sui banchi di scuola, e non solo nelle aule universitarie, ma in situazioni estreme, in contesti di emergenza o anche di distruzione? Che è un po' come a dire: a che serve la letteratura? Penso che per provare a rispondere si possa verificare il riuso, cioè il riutilizzo di Dante da parte di uno dei nostri più famosi, più celebri scrittori del secondo Novecento, cioè Primo Levi.
Non sarà una domanda facile a cui rispondere. Noi partiamo con un piccolo estratto audio, che è una particolarità di questa trasmissione, attraverso il quale, con la voce di Carmelo Bene, andiamo a sentire i primi versi del 26° canto dell'Inferno, che ricordo è ambientato nell'ottavo cerchio, quello di Malebolge, in particolare nell'ottava bolgia, in cui vengono puniti i consiglieri fraudolenti e dove il nostro Dante incontra il grande eroe antico Ulisse.
Poi che la fiamma fu venuta quivi, dove parve al mio duca a tempo e loco, in questa forma lui parlare audivi. O voi che siete due dentro ad un fuoco, s'io meritai di voi mentre ch'io vissi, s'io meritai di voi assai o poco, quando nel mondo gli alti versi scrissi. Non vi muovete, ma l'un di voi dica dove per lui perduto a morir gissi. Lo maggior corno della fiamma antica cominciò a crollarsi mormorando, pur come quella cui vento affatica, indi la cima qua e là menando, come fosse la lingua che parlasse, gittò voce di fuori e disse: quando mi dipartì da Circe, che sottrasse me più d'un anno là, presso a Gaeta, prima che siene all'anno masse, né dolcezza di figlio, né la pietà del vecchio padre, né il debito amore, lo qual dovea Penelope far lieta, vincer poter dentro da me l'ardore, chi ebbi a divenir del mondo esperto, e degli vizi umani, e del valore.
Il re di Itaca, già citato nella puntata iniziale che abbiamo fatto sull'inferno, è l'occasione per Dante di affrontare il rapporto tra fede, conoscenza e virtù. Ed è qui che si salda il rapporto a due livelli tra Levi e Dante, in primis un confronto tra visioni del mondo, in seconda battuta la trasformazione, da parte di Levi, del trauma personale in un dramma di tutta l'umanità attraverso l'assunzione e la rielaborazione del modello della commedia dantesca. E allora entriamo sempre di più nell'argomento della puntata di oggi, ascoltando anche alcuni passi tratti da Se questo è un uomo di Primo Levi.
Il canto di Ulisse. Chissà come, perché mi è venuto in mente. Ma non abbiamo il tempo per scegliere, quest'ora non è più un'ora. Se Gianni intelligente capirà, capirà, oggi mi sento da tanto. Chi è Dante? Che cos'è la commedia? Quale sensazione curiosa di novità si prova se si cerca di spiegare in breve che cosa è la Divina Commedia? Come è distribuito l'inferno? Che cosa è il contrappasso? Virgilio è la ragione, Beatrice è la teologia. Sane attentissimo, ed io comincio lento e accurato. Lo maggior corno della fiamma antica cominciò a crollarsi mormorando, pur come quella cui vento affatica. Indi la cima in qua e in là menando, come fosse la lingua che parlasse, mise fuori la voce e disse: quando? E dopo quando? Il nulla, un buco nella memoria. Prima che Siene la nominasse, altro buco. Viene a galla qualche frammento non utilizzabile. Mare aperto, so che rima con diserto, quella compagna picciola dalla quale non fui diserto, ma non rammento più se vien prima o dopo. E anche il viaggio, il temerario viaggio al di là delle colonne d'Ercole, che tristezza. Sono costretto a raccontarlo in prosa. Un sacrilegio. Non ho salvato che un verso. Ma vale la pena di fermarcisi. A ciò che l'uom più oltre non si metta. Quante cose ci sarebbero da dire. Il sole è già alto. Mezzogiorno è vicino. Ho fretta. Una fretta furibonda. Ecco, attento piccolo. Apri gli orecchi e la mente. Ho bisogno che tu capisca. Considerate la vostra semenza. Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. Come se anch'io lo sentissi per la prima volta, come uno squillo di tromba, come la voce di Dio. Per un momento ho dimenticato chi sono e dove sono. Piccolo mi prega di ripetere. Com'è buono Piccolo. Si è accorto che mi sta facendo del bene. O forse qualcosa di più. Forse, nonostante la traduzione scialba e il commento pedestre e frettoloso, ha ricevuto il messaggio, ha sentito che lo riguarda, che riguarda tutti gli uomini in travaglio. E noi in specie. E riguarda noi due, che osiamo ragionare di queste cose con le stanghe della zuppa sulle spalle.
Ecco, abbiamo ascoltato un frammento del capitolo undicesimo di Se questo è un uomo, in cui Primo Levi rievoca a memoria, nel cuore nero del lager, il canto d'Ulisse. Se questo è un uomo è la più celebre opera di Primo Levi, chimico, saggista, scrittore e testimone del lager. Se questo è un uomo, tuttavia, non è solo e nemmeno forse principalmente un documento storico dei campi di annientamento nazisti. Il trauma personale storico da Levi viene infatti filtrato, ripensato e rielaborato mediante l'uso di grandi modelli culturali, soprattutto quello di Dante. I segnali testuali di questo riuso del modello dell'inferno dantesco per spiegare il lager, il nuovo inferno del Novecento, sono molteplici. Catturato nel dicembre del 43, Levi viene portato nel gennaio del 44 nel campo di raccolta di Fossoli, vicino Modena. In questo suo primo campo, l'attesa di partire per Auschwitz è vissuta secondo uno schema spazio-temporale del limbo o dell'antinferno. È un'angosciosa sospensione dello spazio-tempo, un limite della voragine sospeso su una valle d'abisso dolorosa. Ma poi è l'intera struttura spaziale di Se questo è un uomo, come ha notato anche Cesare Segre, che è modellata su quella dell'inferno dantesco. La scritta Arbeit macht frei, il lavoro rende liberi, posta all'ingresso del lager, ripete, ma rovesciata con crudele ironia, il lasciate ogni speranza voi che entrate all'ingresso dell'inferno. E i barbarici latrati, cioè le grida incomprensibili dei soldati tedeschi, sono simili alle babeliche lingue infernali, e in particolare ai latrati di Cerbero. E poi il soldato che deruba i deportati mentre li traghetta nel campo è di fatto un nuovo Caronte.
Il viaggio non durò che una ventina di minuti. Poi l'autocarro si è fermato e si è vista una grande porta e sopra c'era una scritta vivamente illuminata. Il suo ricordo ancora mi percuote nei sogni. Arbeit macht frei. Il lavoro rende liberi. Siamo scesi. Ci hanno fatti entrare in una camera vasta e nuda, debolmente riscaldata. Che sete abbiamo. Il debole fruscio dell'acqua nei radiatori ci rende feroci. Sono 4 giorni che non beviamo. Eppure c'è un rubinetto. Sopra c'è un cartello che dice che è proibito bere perché l'acqua è inquinata. Sciocchezze. A me pare ovvio che il cartello è una beffa. Essi sanno che noi moriamo di sete e ci mettono in una camera e c'è un rubinetto e Wasser trinken verboten. Io bevo e incito i compagni a farlo. Ma devo sputare. L'acqua è tiepida e dolciastra, ha odore di palude. Questo è l'inferno. Oggi, ai nostri giorni, l'inferno deve essere così. Una camera grande e vuota e noi stanchi di stare in piedi e c'è un rubinetto e l'acqua non si può bere e noi aspettiamo qualcosa di certamente terribile e non succede niente. E continua a non succedere niente.
Levi in questo passo ti dipinge com'è l'inferno al giorno d'oggi. E mi sembra evidente in questi passi quello che dicevamo poc'anzi, la ripresa di Dante da parte di autori a noi più vicini, anche a livello culturale, serve a tradurre nel quotidiano le immagini, magari spesso solfuree, perché provenienti da una visione più scolastica della Divina Commedia. E invece questo ci dimostra come l'inferno c'è stato fino a poco tempo fa e forse c'è anche oggi.
Sì, la letteratura ha questa funzione se calata in contesti vivi, cioè di rimuovere la cultura e il passato dalla polvere museale e riportarla a contatto ulcerante e bruciante con l'attualità, insomma. Quindi l'attualizzazione è un momento importantissimo nella vivificazione delle opere, insomma, della cultura del passato.
Ecco, allora ci fermiamo un attimo per dare la possibilità ai nostri studenti di riposarsi un attimo e gli mettiamo un po' di musica con il nuovo singolo di Niles Barkley, Run.
Yeah,
dopo questa pausa un po' gioiosa ritorniamo a parlare di cose serie ed a indagare il rapporto di Levi con il modello dantesco.
Dunque, il dantismo di Levi, cioè l'insieme di riprese implicite o esplicite della commedia, si rende palese soprattutto nel capitolo undicesimo, si dice questo è un uomo, da cui è stata tratta la citazione che abbiamo prima ascoltato in apertura. Durante un istante di sollievo dal micidiale lavoro coatto, Levi avverte un'intesa solidale con un compagno, Jean Piccolo, l'alsaziano, un personaggio umanissimo conosciuto dentro l'inferno e la bestialità generale. Levi asseconda dunque la richiesta di Jean di insegnargli qualcosa della lingua italiana. E durante il trasporto di una pesante marmitta, Levi cerca, scavando nella sua memoria liceale, di recitare e spiegare al compagno, proprio per insegnargli l'italiano, il canto di Ulisse dell'Inferno di Dante. Jean e Levi osano di ragionare di Dante mentre si trovano ad Auschwitz. Passano dunque, per così dire, a una brutale verifica del presente, un testo capitale della grande letteratura, cercando di verificarne la tenuta in condizioni estreme, cercando di vedere se si può dare, attraverso la letteratura, un senso universale anche all'orrore di Auschwitz. Levi naturalmente non ricorda tutto il canto di Dante, ma solo quei versi che gli servono, che può attualizzare nella sua specifica situazione di deportato, di recluso. In particolare sceglie di dare il massimo risalto alle parole con cui Ulisse incoraggiava i compagni a seguirlo oltre i confini del mondo conosciuto, in un'impresa e una sfida all'ignoto che Dante condannava come folle volo e che diventa invece nei secoli seguenti, nel bene e nel male, un emblema della conoscenza e della scienza moderna, virtute e conoscenza per l'appunto. Plus ultra, non a caso, era il motto che lo scienziato inglese Bacone, contemporaneo di Galileo Galilei, scriverà sul frontespizio del suo più importante libro, sotto l'immagine di una nave intenta proprio a varcare le colonne d'Ercole. Recuperando virtù e conoscenza, cioè la sfida propriamente umana di conoscere, esplorare, modificare la natura, i deportati costretti a vivere come bruti, cioè come bestie, riacquistano per un attimo dignità di uomini. In un altro famoso libro di Primo Levi, I sommersi e i salvati, Levi ripensa a quel capitolo capitale di Se questo è un uomo dedicato al dantesco canto d'Ulisse e senza alcuna retorica testimonia ancora una volta, sia pure in forme minimali, del valore utopico di resistenza, sia pure marginale, della letteratura in condizioni così estreme.
Avrei dato veramente pane e zuppa, cioè sangue, per salvare dal nulla quei ricordi. Allora e là valevano molto. Mi permettevano di ristabilire un legame col passato, salvandolo dall'oblio e fortificando la mia identità. Mi convincevano che la mia mente, benché stretta dalle necessità quotidiane, non aveva cessato di funzionare. Mi concedevano una vacanza effimera, ma non ebete, anzi liberatoria e differenziale, un modo, insomma, di ritrovare me stesso. La cultura poteva dunque servire, anche se solo in qualche caso marginale e per brevi periodi. Poteva abbellire qualche ora, stabilire un legame fugace con un compagno, mantenere viva e sana la mente. Certo, non era utile a orientarsi e a capire. La ragione, l'arte, la poesia non aiutano a decifrare il luogo da cui esse sono state bandite.
Stiamo dunque confrontando Dante e Primo Levi. Tra i due autori ovviamente esistono anche profonde differenze, non solo inerenti al contesto storico e culturale così lontano, ma anche riguardanti le rispettive visioni del mondo. Dante colloca l'episodio d'Ulisse, l'eroe greco di cui Omero ha raccontato le imprese nell'Iliade dell'Odissea, nell'ottava bolgia, nell'ottavo cerchio. Qui sono puniti i consiglieri di Frode, coloro che hanno fatto un uso malvagio della propria intelligenza. E Dante è diviso tra l'ammirazione per l'intelletto umano e per la sete di conoscenza da un lato e la coscienza che l'esercizio della ragione, quando è privo dell'illuminazione della grazia divina, è un grave peccato di superbia. Al viaggio conoscitivo orizzontale di Ulisse, oltre le terre note di tradizione greco-latina, razionale, poi laica e poi scientifica, si contrappone così nella commedia il viaggio verticale di Dante, trascendente, sovrumano, guidato da Dio, di tradizione giudaico-cristiana. Nell'intento conoscitivo di Ulisse, per Dante c'è insomma qualcosa di empio, di peccaminoso e di folle.
Li miei compagni fecio si arguti con questa orazion picciola al cammino, che appena poscia li avrei ritenuti. E volta nostra poppa nel mattino, de remi facemmo ali al folle volo, sempre acquistando dal lato mancino.
Viceversa, la visione del mondo di Levi non è trascendente, è invece immanente ed è fermamente laica ed esclude ogni provvidenzialismo. La sua formazione scientifica lo porta ad esprimersi in modo lucido e conciso, proprio come il chimico, e Levi era un chimico che misura e giudica dati certi, oppure si industria e si adopera a fare ipotesi sui perché.
Vorrei farti una domanda a viso di quello che stavi dicendo. Questo canto è anche il luogo in cui meglio Dante architetta la sua trama narrativa, perché attraverso l'uso della doppia presenza, cioè narratore e protagonista del viaggio, riesce a lasciare ad ogni personaggio una sua umanità e una sua peculiarità, rimanendo comunque sempre sotto le direttive di un disegno provvidenziale. Il caso di Ulisse, l'incontro con Ulisse, è a mio avviso il caso più emblematico, ma anche più critico, soprattutto per Dante, che rispetto agli altri consiglieri fraudolenti prova una sorta di ammirazione intellettuale che non gli permette di disprezzare Ulisse. Lo condanna solo in ragione di una visione divina, per cui una volta che l'intelletto è abbandonato solo alle proprie forze, senza ad esempio una morale, è destinato a fallire. La mia provocazione sarebbe un po' chiederle se a conti fatti sia poi così lontana la visione di Dante e di Levi, perché i lager in fondo erano la dimostrazione che dove la ragione procede senza altri principi può diventare veramente una macchina di morte, come in fondo, e spero che qua la critica non mi tagli, macchina di morte in un certo senso è stato anche Ulisse nei confronti ad esempio dei suoi compagni che li ha portati a morire.
Sì, in un certo senso questa provocazione permette di dire che lo sguardo lungo della letteratura, lungimirante, perfino profetico, e l'ammirazione implicita che Dante ha pure per questo personaggio collocato nell'inferno, che è Ulisse, presuppone una comune critica alla ragione, potremmo dire con i francofortesi, strumentale, alla ragione cieca, quando la ragione non è guidata al fine del benessere umano, ma a fini appunto puramente ciechi e distruttivi. Questo può essere un punto di contatto e non di differenza tra le due visioni del mondo così lontane quanto ai contesti storico-culturali di rispettiva pertinenza. Tuttavia mi premeva di segnalare per rigore di distinzione anche la diversa visione del mondo tra i due autori, incentrata sul concetto anche di selezione. La selezione e il destino, per esempio, delle anime dantesche è senza appello. Minosse è il grande giudice infernale. In Se questo è un uomo, vi sono invece continue conferme di una cieca casualità del destino selettivo. Dopo la grande selezione che invia alle camere a gas oltre un quinto degli internati costretti a passare in fila di corsa davanti a un medico SS, un nuovo giudice che casualmente pronuncia un sì o un no, un giovane greco di 20 anni viene avviato a morte, mentre un anziano ungherese che si chiama Kun nel romanzo, come Levi, si trova tra i salvati e non tra i sommersi. Il vecchio ungherese si mette subito a pregare alla maniera degli ebrei orientali, oscillando avanti e indietro e ringraziando Dio per essersi salvato, per non essere stato sommerso. Levi invece ha un moto di ripulsa per questa preghiera e dice: se fossi Dio sputerei a terra la preghiera di Kun. Per Levi, insomma, citando le sue parole, davanti al problema della morte non c'è la salvezza provvidenzialistica, il conforto laico, classico, sono parole di Levi, credo sia quello di Socrate, che la morte non esiste perché con la morte finisce la sensibilità, cessa il dolore, cessa la consapevolezza. È insomma una visione di tipo leopardiano, questa. E Leopardi è un altro grande autore, oltre a Dante, ad essere attualizzato da Primo Levi. Il volo di Ulisse per Levi non è folle, non è empio, è un appello alla dignità operativa dell'uomo. Anche se solo un bagliore è destinato a essere inerme davanti a cieche forze sociali, biologiche, telluriche molto più potenti, per Levi il verso del fallimento di Ulisse, infin che il mar fu sopra noi richiuso, non è punitivo di un presunto orgoglio contro Dio. Coincide invece con la brutale ripresa del quotidiano annientamento nel lager dopo questa breve parentesi di umanità garantita dalla cultura di Dante insieme al compagno Jean Piccolo. Il lager, per Primo Levi, costituisce dunque una vera e propria attualizzazione dell'inferno dantesco, il luogo di dannazione eterna della tradizione cristiana si illumina insomma di una luce razionale, di una speranza debole ma scientifica.
Ecco, abbiamo visto come il discorso sarebbe ampio quando si parla dell'utilità della letteratura. Tu hai citato anche Leopardi, insomma, quindi ce ne sarebbe da parlare a riguardo. Noi ci fermiamo un attimo e facciamo un'altra piccola pausa musicale.
Goldenrod and the 4-H stone, the things I brought you when I found out you had cancer of the bone. Your father cried on the telephone, and he drove his car into the Navy Yard just to prove that he was sorry. In the morning, through the window shade, when the light pressed up against your shoulder blade, I could see what you were reading. All the glory that the Lord has made, and the complications you could do without, when I kissed you on the mouth. Tuesday night at the Bible study, we lift our hands and pray over your body, but nothing ever happens. I remember at Michael's house in the living room when you kissed my neck and I almost touched your blouse. In the morning, at the top of the stairs, when your father found out what we did that night, and you told me you were scared. All the glory when you ran outside with your shirt tucked in and your shoes untied, and you told me not to follow you.
Dopo questo brano di Sufjan Stevens, bellissimo, molto d'atmosfera, rientriamo in studio col professore di teoria della letteratura Emanuele Zinato e con un'altra domanda. Abbiamo visto come la valutazione del comportamento di Ulisse è diversa in Dante e in Levi, ma c'è un altro ben preciso motivo per cui Levi valuta positivamente il comportamento di Ulisse, perché in fondo nel lager, nella situazione particolarissima e drammatica del lager, gli uomini sono del tutto animalizzati, ogni uomo è lupo per l'altro uomo, diceva Levi, la civiltà, la cultura sono collassate. E allora in una situazione del genere cosa resta di propriamente umano?
Sì, per Levi, a differenza che per Dante, non ci sono nell'aldilà messaggeri divini, non c'è Beatrice ad Auschwitz. Più della cultura, per Levi, è il lavoro a rendere l'uomo diverso dagli animali e dalla materia inerte. Il lavoro è un tema presente del resto in tutta l'opera di Primo Levi. La valorizzazione del lavoro, infatti, nei suoi testi viene sempre confrontata con la sua più radicale negazione. In effetti, il lavoro coatto nei campi di annientamento serve per annientare. Esemplare a tale proposito è un articolo di Primo Levi che si chiama Arbeit macht frei, del 1959, che interpreta le parole infernali e derisorie scritte proprio all'ingresso di Auschwitz e le interpreta come vilipendio del valore morale del lavoro, essenziale al mito fascista, come esasperazione di una volontà di sfruttare il lavoro altrui.
Come è noto, erano queste le parole che si leggevano sul cancello d'ingresso nel lager di Auschwitz. Il loro significato letterale è: il lavoro rende liberi. Il loro significato ultimo è assai meno chiaro. Non può che lasciare perplessi e si presta ad alcune considerazioni. È più probabile che avesse significato ironico, che scaturisse da quella vena di umorismo pesante, protervo, funereo, di cui i tedeschi hanno il segreto e che solo in tedesco ha un nome. In realtà, e nonostante alcune contrarie apparenze, il disconoscimento, il vilipendio del valore morale del lavoro era ed è essenziale al mito fascista in tutte le sue forme. Sotto ogni militarismo, colonialismo, corporativismo sta la volontà precisa da parte di una classe di sfruttare il lavoro altrui e ad un tempo di negargli ogni valore umano. Se il fascismo avesse prevalso, l'Europa intera si sarebbe trasformata in un complesso sistema di campi di lavoro forzato e di sterminio. E quelle parole, cinicamente edificanti, si sarebbero lette sulla porta d'ingresso di tutte le officine e di tutti i cantieri.
Quindi il lavoro è un grande tema della scrittura di Levi, e Levi ha dedicato a questo tema un intero romanzo che si chiama La chiave a stella, uscito nel 78. Un grande antropologo francese, Lévi-Strauss, recensendo l'edizione francese della Chiave a Stella, scrisse poi a Levi che si trattava di un grande libro etnografico, perché quel libro era un serbatoio di conoscenze sul lavoro moderno come esperienza antropologica, che riguarda cioè la radice dell'umano. Levi, come è noto, lavorò per decenni come chimico e come direttore di un'industria chimica, e ciò gli fornì una cognizione delle cosiddette arti meccaniche, cioè il mondo della scienza, della tecnica e della produzione, del tutto atipica in un intellettuale italiano di formazione umanistica. La chiave a stella è la storia di Tino Faussone, un operaio specializzato, montatore, collaudatore piemontese che gira tutto il mondo tra Arabia Saudita, Cina e India ed ex Unione Sovietica per costruire tralicci, ponti sospesi, trivelle petrolifere, gru. È un romanzo scandito in capitoli racconto che possono anche funzionare come storie singole. Il lavoro, sia di chi monta tralicci metallici, sia di chi monta molecole nella microstruttura della materia, o anche di chi costruisce storie, cioè uno scrittore, comporta sempre il misurarsi con la materia, con il concreto. E in ciò sta il propriamente umano. Come nel romanziere Conrad, in Levi, grazie al tema del lavoro, ci si misura con gli elementi. Non a caso La chiave a stella termina proprio con una citazione da Tifone, il racconto di Conrad. La materia mater, la madre nemica, la matrice, come natura ostile, qui torna il riferimento a Leopardi, implica un rapporto dialettico, una partita tra due avversari disuguali. La materia è vecchia come il mondo, sorniona e solenne e ostile come una sfinge. E il lavoro, secondo Levi, serve a modificarla, a difendersi dai suoi trabocchetti, a comprendere l'universo e a comprendere noi stessi. Non a caso Faussone raffigura i suoi tralicci e le sue gru come grandi animali preistorici. Quando un montaggio non è a regola d'arte, i tralicci scricchiolano, si ammalano, si lamentano come bestie. Faussone, insomma, cura le sue opere animali come un sapiente veterinario.
Allora abbiamo fatto qua, mi sembra, un passaggio ulteriore, abbiamo attualizzato Dante, adesso in un certo senso stiamo attualizzando Levi, perché direi che non, riguardo anche la situazione del lavoro di oggi, ripensare che il nostro primo articolo della Costituzione, che la nostra Repubblica è fondata sul lavoro, sarebbe forse da andare a rileggere, visto che non è solo un sostentamento materiale il lavoro, ma come abbiamo detto adesso è indispensabile al dispiegamento delle facoltà umane.
We'll be right back. squeeze and toy and turn and chat and charm and hiss and play in the crowd. Play that song again, another cup of Klonopin, another glance, a half-hearted bow. Oh, such grace, oh, such beauty, and lipstick and callus and fishnets and malice. Oh, darling, you're a million ways to be cruel.
Che mediante questo confronto tra due autori così lontani, tra Dante e Primo Levi, abbiamo cercato di dare una risposta a una domanda bruciante: a che serve la letteratura? Dichiarata ormai una forma di comunicazione desueta, premoderna rispetto al nuovo cosmo mediatico, la vecchia letteratura mantiene, a differenza di ogni discorso univoco, a differenza delle ideologie, l'ambivalenza, la polisemia, la ricchezza e la pluralità di significazioni. Il rapporto col passato ridiscusso e vivificato alla luce del presente, l'attualizzazione, queste sono le risorse della letteratura. Come è accaduto nello sterminio di massa e come accade anche nelle odierne guerre del mondo globalizzato e nel contesto globalizzato dove i nuovi dannati della Terra migrano a milioni da un continente all'altro. Levi riusa Dante, così come riattualizza Lucrezio, Galileo, Leopardi o Conrad, per decifrare il comportamento dell'animale uomo e forse per preservarne cocciutamente un fragile, minimo ma preziosissimo involucro di civiltà, di memoria trasmissibile, di umanità.
A molti, individui e popoli, può accadere di ritenere, più o meno consapevolmente, che ogni straniero è un nemico. Per lo più questa convinzione giace in fondo agli animi come un'infezione latente. Si manifesta solo in atti saltuari e incoordinati e non sta all'origine di un sistema di pensiero. Ma quando questo avviene, quando il dogma inespresso diventa premessa maggiore di un sillogismo, allora al termine della catena sta il lager. Esso è il prodotto di una concezione del mondo portata alle sue conseguenze con rigorosa coerenza. Finché la concezione sussiste, le conseguenze ci minacciano. La storia dei campi di distruzione dovrebbe venire intesa da tutti come un sinistro segnale di pericolo.
La letteratura, quindi, molto spesso come unica speranza a cui aggrapparsi. Nei momenti bui della storia, quando la coscienza è azzerata, la letteratura molto spesso è l'unica salvezza. È in queste situazioni che l'uomo, smarrito, torna alle origini e cerca se stesso nella cultura, parola spesso così lata e che invece indica semplicemente, solamente lo svolgersi dei rapporti tra l'uomo e il mondo esterno. E allora si aggiunge a questo episodio che abbiamo oggi lungamente discorso di Levi, un altro che mi veniva in mente, che citava il Sermonti, di uso della letteratura, in particolare di Dante, che lui si ricorda da piccolo nelle lunghe giornate d'attesa della guerra partigiana. C'erano questi vecchi che intrattenevano i bambini, citando, magari anche molto spesso poco istruiti o quasi analfabeti, che però citavano a memoria Dante, e in quel momento sembrava veramente un'ancra di salvezza e di speranza a cui aggrapparsi per in un certo senso ritornare a un futuro migliore.
È proprio così, infatti, in ogni periodo, in ogni tempo di pensiero unico, le ideologie spesso funzionano a pensiero unico, la letteratura col suo serbatoio di polisemia e di ricchezza semantica fornisce strumenti di comprensione del presente e di resistenza. Anche oggi, quando si parla di post-umano, di fine della cultura, di fine del lavoro, spesso la letteratura problematizza questo diktat ideologico e fa vedere una ricchezza di senso maggiore e più ampia.
Anche se siamo in radio, vorrei farti una domanda a riguardo di questo. Avevi già accennato tu nel tuo discorso iniziale, come si pone adesso la letteratura per come viene trattata adesso, che molte volte è comunque spettacolarizzazione o riduzione becera, magari a solo nozionismo. In un certo senso, come si fa a salvarla, potremmo dire, e non sommergerla?
Penso che una delle vie, uno dei modi, sia stato proprio quello indicato da Levi, cioè in ogni situazione, non nelle situazioni convenzionali, ma anche nelle situazioni della vita, dell'esistenza, la letteratura serve per capire meglio la realtà, per arricchire il rapporto col passato e il dialogo tra passato e presente, tra generazioni. Ecco, continuare a porre domande alla letteratura, questo è il modo per salvarla, non beatificarla, non chiuderla in una sorta di gabbia museale, aurea ma devitalizzante, e continuare a chiederle domande brutali, a interrogarla, magari per scoprire che qualche testo non ci dice più nulla, scoprendo invece che altri testi continuano a dirci molto sul presente. Ecco, interroghiamo la letteratura per tenerla in vita.
Forse è un po' questo il problema, nel senso che adesso magari si tende a dare risposte già pronte piuttosto che lasciare lo spazio magari alle persone di fare domande.
Certo, preconfezionate, appunto.
Allora, siamo in conclusione, ti chiedo i riferimenti bibliografici per chi volesse approfondire la nostra puntata di oggi.
Sono riferimenti bibliografici minimi, insomma, il saggio di Cesare Segre su Se questo è un uomo, che è contenuto nella letteratura italiana diretta da Sor Rosa nel quarto volume, il 900 delle opere, uscito per Einaudi come tutti gli altri volumi nel 97. Poi i preziosi saggi di Pier Vincenzo Mengaldo inseriti nella terza tradizione del Novecento, sempre uscita per Einaudi, che analizzano Levi anche dal punto di vista linguistico e stilistico. E la grande edizione in due volumi delle opere di Primo Levi, curata da Belpoliti, con una bella prefazione di Daniele Del Giudice per la NUE. Un numero di una rivista introvabile, e quindi dovete fare ricerche infinite per trovarlo. Una rivista si chiama Riga, e questo numero è interamente dedicato a Primo Levi. La rivista è curata da Belpoliti, ma è veramente uno strumento prezioso, anche corredato di immagini fotografiche interessanti. E infine i saggi di Cesare Cases, inseriti nel suo volume Patrie Lettere, sempre uscito per Einaudi. Direi che questi strumenti possono essere di base.
Più che indispensabili. Va bene, allora ti ringrazio per la tua disponibilità. Speriamo che questa cosa possa servire sia agli studenti sia a qualcuno per ascoltare un po' di buona letteratura, no? Dicevamo.
Grazie a voi.
Arrivederci.
Radio Bue. Ripetizioni in MP3.